to assign someone to worry your mother.
Excuse me.
What?
Excuse me.
What?
Hey, you, in the front row, are you coming backstage after the show? Because I've got a dress long in my dressing room and a pack of warm beer that we can consume.
Chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long.
Fermati, stai ascoltando Controradio.
Sono le 11.35, questa è Controradio. Siamo la domenica dopo il Natale a Firenze, il cielo è sereno. Diamo un'occhiata alla temperatura, in questo momento a Peretola ci dicono ci sono 8 gradi, cielo sereno anche lì, stesse condizioni del cielo sulla costa, un po' più caldo, ci sono poco più di 12 gradi. Questa è la conduzione della domenica. Buongiorno a tutti. 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp. Chi c'è all'ascolto? Chi è che ascolta Controradio la prima domenica dopo Natale? Fatevi vivi, iniziamo questa mattinata insieme.
Got them big dreams. You wanna get out of here. You're sick of being stuck in the apartment. You're strapped for cash and well, you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again. Can you be holding on any tighter? Just take a breath and get out of this place. I know you can, just get yourself together. Oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older. Oh, I know it's coming round again.
Get down, you're a lit one.
ci siete, Carmelo dal buongiorno, ci fa vedere un vassoio anche abbastanza grande, pieno di arancini siciliani di varie foggia e fogge e con buoni gli arancini per il Controradio Club. Oh, e dove sono questi arancini? Li hai portati o te li sei mangiati? Poi buona domenica, buon proseguimento delle feste a te, a tutta la comunità di Controradio. Questo è Andrea. Poi via, siete in tanti questa domenica, ci sono, vi ascolto in questa domenica dopo Natale. Lorenzo, che meraviglia. 11:39 ora. Mando un brano e intanto chiamo il Lama, vediamo un po' di fare il punto per quanto riguarda il meteo della settimana che verrà. Di turno all'Amma in una domenica ancora più festiva, perché la domenica subito dopo Natale troviamo Tommy Torrigiani. Buongiorno.
Buongiorno Jimmy, un caro saluto a tutti gli amici all'ascolto.
Che bellissimo tempo quest'oggi, le temperature sono più consone con il periodo, ma il cielo è sereno. Tommaso, raccontaci tutto, che sta succedendo?
Vabbè, ora sta fluendo da qualche giorno finalmente aria fresca asciutta dai Balcani, dai decoranti nord orientali, e anzi in realtà è affluita nei giorni scorsi e mantiene un cielo sostanzialmente sereno. Questa mattina fortissima inversione termica con l'aria fredda che dopo una delle più lunghe notti stellate senza vento dell'anno è riuscita a depositarsi in maniera molto efficiente e efficace in tutte le vallate interne e in pianura, mentre in collina già arriva aria più mite, e quindi stamattina ci ritrovavamo con situazioni molto particolari, freddo, molto freddo nelle valli con estese gelate, e invece in collina temperature primaverili, per esempio sul Val d'Arno avevamo 3 gradi sotto zero, pochi chilometri a est in cima al Prato Magno a 6-700 metri c'erano invece 6-7 gradi, cioè 11 gradi di differenza, però invertiti, nel senso il freddo era giù e l'aria mite era in alto. E giornata bellissima, le temperature stanno risalendo, raggiungeranno valori intorno ai 12-13 gradi, un po' direi quasi a tutte le quote, cioè anche in montagna fa abbastanza caldo, fino a 6-700 metri abbiamo valori abbastanza miti.
Oh, meraviglioso. Sto guardando le isobare e mi sembra che ci sia, ora non mi ricordo come l'ha chiamata, quella configurazione che c'è un minimo di
omega.
Omega, eccola lì, l'ho riconosciuta. Tommaso, che mi dici? Sono bravo.
No,
sono
c'è un blocco, rimane questo blocco sulla Gran Bretagna, cioè l'alta pressione molto stabile sulla Gran Bretagna, sull'Europa centrale, e è in una posizione tale che riesce a bloccare per l'appunto le correnti e le perturbazioni atlantiche, quindi è una circolazione un po' particolare, aria molto fredda scende giù dai Balcani sull'Egeo, e poi c'è anche un minimo di una piccola depressione che si va a formare nei prossimi giorni tra le Baleari e la Sardegna. Noi siamo un po' nel mezzo,
esatto.
Al nord dell'Italia rimarrà l'alta pressione e al sud ci sarà un po' più di disturbi, sulla Toscana arriveranno un po' di nubi, sarà una diciamo aria più fredda soprattutto a partire dalla sera di martedì, mi sembra, sì. Sarà aria più fredda e poi per la notte di nuovamente molto molto fredda.
Ecco, si chiama domenica credo perché ci sono queste due aree di bassa pressione, una sulla penisola iberica, una sulla Grecia e Turchia, e noi nel mezzo, quindi quelle sono le gambette della omega e l'alta, l'alta pressione, diciamo, la parte tonda alta.
Sì, è una configurazione che si presenta quando si blocca proprio la circolazione, spesso può anche portare forte maltempo in alcune zone e persistente proprio perché la circolazione è bloccata. In questo caso sull'Italia gli effetti saranno modesti, invece vede tanto tanto freddo sull'est europeo e forti nevicate fino alla Turchia, con aria veramente molto gelida che arriva da quelle parti.
Quindi questa configurazione in genere resiste perché c'è il blocco, quindi resiste anche 3 o 4 giorni, Tommaso, sarà
sì,
così?
Allora c'è da dire che il flusso atlantico, diciamo, quindi la tipica circolazione da ovest verso est, non sembra destinata a riprendere a breve, anzi probabilmente questa circolazione un po' bloccata dovrebbe permanere anche per la buona parte per la prima parte di gennaio, e potrebbe essere anche responsabile con una discreta probabilità dell'arrivo di aria ben più fredda anche sulla nostra penisola. Quindi attualmente i modelli vedono un inizio di gennaio molto freddo con il ritorno per fortuna della neve sulle Alpi, ma anche episodi di neve forse fino a quote collinari, quindi un episodio invernale come ai vecchi tempi, ancora c'è un po' di conferme. Un po' di freddo intorno alla Befana sembra poter arrivare anche un po' di neve a quote, diciamo, più consone per l'inverno.
Sarebbe il primo da quando è iniziato il cosiddetto inverno, che in realtà è stato più in autunno. C'è stato un po' di freddo in autunno, ma non da quando siamo in inverno, Tommaso, se mi ricordo bene. Così, è stato così?
Sì, poi siamo da poco in inverno, ma poi tra l'altro questa perturbazione sembrerebbe destinata a portare anche una quantità importante di neve sulle Alpi, cosa solitamente a gennaio è abbastanza anomala. Gennaio, febbraio, diciamo, nel dicembre, gennaio, l'inizio di febbraio sulle Alpi sono derivati abbastanza asciutti. Invece appunto sembra, però Jimmy, siamo un po' siamo abbastanza in là, diciamo che a livello generale è probabile che questa circolazione bloccata e anomala possa proseguire, quindi da qualche parte molto probabilmente il freddo arriverà anche nella prima parte di gennaio. Vediamo se beccherà per una volta anche la nostra penisola.
Grazie Tommaso Torrigiani, naturalmente per le previsioni giorno per giorno ci sentiamo la mattina intorno alle 7:15 tutte le mattine. Buona,
si riparte domani regolarmente.
Sì, bene. Buone feste. Buone feste.
A voi.
Ciao,
a
ciao,
voi.
Ciao.
Ciao.
Buongiorno, io sempre contesto invasando le orchidee. Oh, che bello! Oh, bello invasare le orchidee. Grazie Laura. E poi vediamo, c'è tanti messaggi, ci siete. Questa domenica dopo Natale siete all'ascolto di Controradio. Vediamo un po'. Auguri a tutti. Tesseratevi, mi raccomando, grazie Sara, e io ripeto, enfatizzo, tesseratevi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Controradio da Osimo, questo è Paolo. E poi all'ascolto di Controradio festeggiamo il mio compleanno, auguri a tutti e forza 2026. Questa, se non sbaglio, è Francesca. Tanti auguri a te, Francesca. No, non è Francesca, questa è Eva. Eva, ciao Eva, tanti auguri Eva, scusami, nella piccola immagine, nella piccola foto mi sembravi un'altra ascoltatrice. E poi addirittura buongiorno da Trebisacce, Giancarlo da Lucca, mamma mia, fatti assumere dai Lama. Magari, insomma, non sarebbe male, ma non ho la qualifica, quelli dell'anno sono professionisti seri. professionisti seri, sono veramente ricercatori, gente in gamba, niente a che fare, tanto di cappello sempre e tanto rispetto nei confronti di quelli dell'AMMA.
It's one more day up in the canyon, and it's one more night in Hollywood. It's so long since I've seen the ocean. I guess I should.
Questa la devo rimettere il 31. 31 mattina, ultimo brano della conduzione, perché questa è una canzone da fine anno. Si intitola Long December. A un certo punto dice Hope this year will be better than the last. Spero che quest'anno, questo che viene appunto, sarà meglio di quello che è dell'ultimo, di quello che è passato. Intanto arrivano gli auguri. Dice Laura da Pisa: auguri cari amici, grazie di esserci. Grazie a te Laura per ascoltarci. So che hai fatto farei la tessera, eccola qua, entro settimana il bonifico da Pisa. Grazie, fate come Laura, fate la tessera del Controradio Club. Sono le 11:58, andiamo avanti con la conduzione della domenica mattina qui da Controradio.
Esselunga la convenienza parla da sé.
Come tutte le belle sorprese, arriviamo all'ultimo minuto. Siamo le offerte di fine anno per festeggiare col buon proposito di risparmiare.
All'Esselunga sono arrivate le offerte di fine anno. Un esempio? Cotechino Bellentani, precotto, 500 grammi, scontato del 50% a 3,59€. Fino al 31 dicembre solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. In negozio e su esselunga.it.
Social Christmas Tree 2025, speciale Lux Living Montelupo, un'iniziativa a cura di Urban Housing Copnet per parlare di partecipazione attiva, cura della persona, condivisione e progetti futuri. In studio con Sandra Salvato, Cristina Dragonetti, Cooperativa Sintesi Minerva e Giulia Maraviglia per Urban Housing Copnet. Guarda la trasmissione su Facebook e YouTube di Controradio. 11 lune d'inverno a Peccioli, venerdì 26 dicembre e martedì 6 gennaio. Torna l'appuntamento più atteso da grandi e piccini. Nelle vie del borgo, street band, spettacoli di strada, laboratori, attività ludico-didattiche all'interno dei musei e del Palazzo Senza Tempo, mercatino artigianale, letture, racconti e merende nelle varie attività commerciali. Segui la pagina Facebook 11 Lune a Peccioli per tutti gli aggiornamenti. Info fondarte.peccioli.net.
Dicembre al Cinema La Compagnia. Scegli il tuo abbonamento ad un prezzo speciale. Io in compagnia, valido per 5 ingressi da usare entro 6 mesi al prezzo di 20 euro. Io in compagnia con 10 ingressi utilizzabili entro un anno al prezzo di 35 euro. Oppure l'abbonamento retrospettiva John Carpenter. Una card con 10 ingressi validi lunedì sera dal 19 gennaio all'11 maggio al prezzo di soli 30 euro. Tutte le info su cinemalacompagnia.it.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 chilometri fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Stargazing.
Buongiorno alla dottoressa Alessandra Zanazzi dell'Osservatorio dei Cetri INAF.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Buon Natale, dottoressa.
Grazie, altrettanto.
Bene, ritorniamo a fare dello stargazing vero e proprio, dottoressa. Che cosa osserviamo stanotte? Ce lo dica.
Allora, diversa roba. Prima di tutto direi che sono visibili Saturno e Giove, che sono facili da trovare, interessanti, si vedono presto la sera appena il sole tramonta, non importa nemmeno fare le ore piccole. Quindi direi di prendere le mappe del cielo nord e sud che hai pubblicato su Facebook. Quindi se riuscite prendete la mappa del cielo verso sud.
Ecco, ricordiamo che è sulla nostra pagina Facebook Controradio Firenze, proprio uno degli ultimi post, ci sono una serie di foto propedeutiche alla conduzione mattutina e qui ci sono le due mappe INAF del giorno, nord e sud, questo per i nostri ascoltatori.
Quindi la mappa vi aiuta, poi se non avete la mappa non importa, vi rivolgete a sud, l'importante è che sappiate dov'è il sud, verso per esempio le 18, anche se le mappe sono per le 22, dopo vi dico meglio, e anche diciamo alle 18, quando più o meno fa buio, poco dopo che è diventato buio, stasera, Saturno si trova quasi esattamente a sud, circa 40 gradi sopra l'orizzonte, che lo ricordo vuol dire circa due palmi aperti, perché se tengo il braccio teso davanti a me e il palmo della mano aperta ho una misura di circa 20 gradi, e quindi due palmi sopra l'orizzonte in direzione sud. Si vede stasera alle 18 un punto che fa una luce parecchio luminosa e fissa, e quello lì è il pianeta Saturno, che non tramonta fino circa alle 11 di stasera e ha una magnitudine apparente di circa 1, che vuol dire parecchio luminoso, perché la magnitudine, ricordo, è una scala inversa, nel senso che maggiore è il valore della magnitudine, minore è la luminosità dell'oggetto. E i numeri negativi indicano gli oggetti più brillanti, tipo la luna piena, che ha una magnitudine di meno 12. E stanotte, in realtà, che è un po' più che mezza, la luna è al 60%, ha una magnitudine, per esempio, di meno 11. Se tornate a cercare Saturno alle 20, vedrete che si è mosso, si è spostato. In realtà è stata la Terra, no? Che è sempre la colpevole di tutti i moti o quasi della volta celeste. I pianeti si muovono anche di moto proprio, però indipendentemente dalla rotazione apparente della volta celeste, che è dovuta alla Terra che gira su se stessa. Ma mentre nella rotazione della Terra me ne accorgo osservando a un paio di ore di distanza, del moto dei pianeti no, quello è un movimento che me ne accorgo non in poche ore, ma se lo guardo una notte dopo l'altra, da un giorno all'altro. Comunque, in un paio di ore Saturno, intorno alle 20, lo troviamo più verso sud-ovest a 20 gradi, cioè è sceso e si è spostato verso destra, diciamo, se io guardo a sud, e la luna praticamente lo insegue. Poi alle 22 nelle mappe non è neanche a 15 gradi, un pugno, sempre con il braccio teso, un pugno, un poco più di un pugno, e alle 23 è tramontato, come dicevo prima, no? Però poi nel frattempo Giove, che alle 18 stava appena sorgendo a metà strada tra est e nord-est, quindi a sinistra guardando sud, alle 20 Giove ha raggiunto l'altezza di un palmo verso est, un pochino verso sinistra, se guardo in direzione dell'est, non proprio a est ma un po' più a sinistra dell'est, e si vede bene perché anche Giove ha una magnitudine apparente ancora più luminoso di meno 2 qualcosa, e quindi ancora più luminoso di Saturno, ovviamente meno della Luna. Quindi, guardando in cielo in direzione sud stasera, vediamo a sinistra e a destra i due pianeti che si spostano per effetto della rotazione della Terra da est a ovest, insieme alla Luna che insegue Saturno ed è inseguita da Giove.
Mamma mia, okay. Tanta roba stasera, eh?
Però vabbè, adesso aggiungo anche un'altra cosa.
Ehi! Accidenti!
Che è Sirio, perché tra alle 20, tra est e sud-est, ok? Quindi se guardo a sud, a sinistra, proprio a sinistra a 90 gradi, meno di 90 gradi, tra est e sud-est, c'è la stella più luminosa del cielo, che è Sirio. In genere però le cose non le guardo mai, non conviene guardarle al sorgere, quando sorgono, perché quando sorge sia Sirio che Giove, come ho detto prima, o anche Saturno, sono troppo bassi sull'orizzonte e è più difficile vedere gli oggetti bassi sull'orizzonte, perché ci sono maggior luci, maggior disturbo dovuto all'inquinamento luminoso. Poi è facile che ci sia un edificio, un albero, un oggetto che impedisce l'osservazione proprio vicino all'orizzonte. Ma se guardiamo alle 22, che è quando l'orario a cui si riferiscono le mappe che sono pubblicate su Facebook, Sirio si è spostato verso sud e si è alzato sull'orizzonte, per cui rispetto al sud lo troviamo un paio di palmi a sinistra e a un palmo di altezza. E Sirio è facile da trovare perché è la stella più luminosa del cielo, sia del cielo estivo che del cielo invernale, sia che del cielo australe che di quello boreale. È la stella più luminosa in assoluto che vediamo, sia perché è abbastanza luminosa di suo e poi perché non è tanto lontana, si trova a 8 anni luce e mezzo. Questo vuol dire, lo ricordo per quelli che non ci seguono sempre, che l'anno luce è la distanza che la luce percorre in un anno andando alla velocità della luce, che è il limite di velocità universale, cioè la velocità massima che non si può proprio superare stando alla teoria della relatività di Einstein, e la velocità della luce è pari a circa 300.000 km al secondo, che in chilometri orari vuol dire 1.080.000.000 di chilometri all'ora, cioè è velocissima.
Mamma
però mia. Anche a quella velocità la luce impiega più di 8 anni per arrivare da Sirio a noi, quindi è uscita 8 anni fa più di 8 anni fa, e stasera noi vediamo che arriva ai nostri occhi.
E questa è una stella abbastanza vicina, poi ci sono.
È molto vicina, molto vicina. La più vicina è a 4 anni luce e mezzo, Proxima Centauri. Prossima, però, sì. 8 anni non è tanto, insomma. Considera che noi vediamo stelle che sono a più di 1000 anni luce di distanza, le vediamo anche a occhio nudo.
Chissà se sono ancora là.
sì, sono ancora là, perché mille anni, ora tranne casi di stelle nove o supernove che cambiano improvvisamente nel tempo, nell'arco di vita di una stella, mille anni non sono niente, anche mille.
Certo.
E Sirio, tra l'altro, infatti dico, poi mi ricollega a questa cosa, essendo così luminosa, era conosciuta fin dai tempi più antichi, abbiamo notizie di osservazioni antichissime, per esempio degli antichi egizi, che tra l'altro era importantissima per loro, perché utilizzavano il sorgere eliaco di Sirio, cioè il momento in cui il sorgere eliaco è il momento in cui un astro diventa visibile, sale sopra l'orizzonte subito prima dell'alba, subito prima del sole. Ecco, gli egizi dal 4000 al 2002 avanti Cristo sapevano che il sorgere eliaco di Sirio avveniva intorno al solstizio estivo, all'inizio dell'estate, subito prima della stagione delle piene del Nilo, quindi segnalava l'arrivo delle inondazioni che rendevano coltivabili le terre circostanti, e quindi era un momento importantissimo nel loro calendario, probabilmente il più importante. E quando vedevano il sorgere eliaco di Sirio sapevano cioè lo vedevano prima dell'alba, sapevano di doversi preparare alle piene. Secondo alcuni, per questo la stella Sirio fu collegata ad un cane da guardia, no? E da ciò nasce il nome e la figura della costellazione di cui fa parte Sirio, che è quella del cane maggiore. E questo funzionava fino al 2002 avanti Cristo più o meno, perché poi per il fenomeno della precessione degli equinozi, cioè un movimento lento ma inesorabile della stella.
È caduta la linea, proviamo a richiamarla. Pronto? Ci siamo?
Sì, mi senti? Cosa stavo dicendo?
Stavamo parlando degli antichi egizi, quando vedevano sorgere Sirio prima del sole, stavano arrivando le piene del Nilo.
Esattamente, quindi era un momento importantissimo per loro. Questo fino circa al 2200 avanti Cristo, perché poi per via della precessione degli equinozi, un lento movimento dell'asse di rotazione terrestre, diciamo questo movimento cambia, porta un cambiamento piuttosto lento in tempi molto lunghi, però diciamo già alla fine alla metà del primo millennio avanti Cristo la levata eliaca di Sirio avveniva più tardi, verso la fine di luglio, quindi non era più utile. Però gli egizi sicuramente, appunto, fino al 4000 al 2000 avanti Cristo lo utilizzavano come calendario, diciamo come segnale che stavano per arrivare le piene, ed erano sicuramente dei grandi conoscitori del cielo e dei moti celesti gli egiziani, no? Usavano sicuramente raggruppamenti di stelle come costellazioni, spesso identificavano le costellazioni con le anime degli dei. Anche se non siamo ancora in grado di identificare tutte le costellazioni, i raggruppamenti, le figure che usavano, quali stelle formavano quali figure, però sicuramente ci sono delle certezze, e in moltissimi documenti, rappresentazioni, nelle tombe, nei papiri, ci sono Iside e Osiride, che erano la nostra costellazione del cane con Sirio, che era l'anima di Iside, sposa e sorella di Osiride, che invece era rappresentato dalla costellazione di Orione. Questo lo sappiamo abbastanza con certezza. Orione è il grande trapezio rettangolone con le 3 stelle in fila al centro, che per noi sono la cintura di Orione, seguendo le quali si trova Sirio, no?
Sì.
Orione stasera è una trentina di gradi a sinistra del sud, cioè guardando verso sud abbiamo le tre stelle in fila della famosa cintura, un palmo e mezzo a sinistra, diciamo, e due palmi di altezza. E nel mito egizio Osiride e Iside erano appunto collegati, erano i figli di Nut, la volta celeste, e di Geb, la terra, erano fratelli ma erano anche sposi e regnavano amati dagli uomini secondo il mito, perché avevano portato l'agricoltura, pace, prosperità. Però Set, fratello di entrambi, era invidioso e per usufruirne il potere aveva barbaramente ucciso Osiride, chiudendolo prima in un sarcofago con l'inganno e fatto annegare nel Nilo, buttando il sarcofago nel Nilo, e poi successivamente, siccome Iside lo aveva trovato e riportato in vita, lo aveva ucciso di nuovo e lo aveva smembrato e sparpagliato i pezzi per tutto l'Egitto. Però Iside, sempre con devozione e amore, aveva recuperato e rimesso insieme i pezzi con l'aiuto di Bende e del dio Anubi, il dio dei morti, segnando così la nascita della tradizione della mummificazione e dei riti funerari egiziani. E poi Osiride, non potendo essere riportato in vita nemmeno dalla potente magia di Iside, era diventato il dio dell'aldilà e veniva rappresentata appunto come la costellazione che noi conosciamo come Orione. Il gigante Orione per loro era appunto, erano quasi tutto Orione, anche un po' più largo in realtà, era Osiride, e Iside appunto con la costellazione, con Sirio è la moglie che lo segue, e sono nel cielo rappresentati insieme.
Ecco, oltre a Stargazing abbiamo fatto una lezione sulle divinità egiziane. Grazie dottoressa.
Prego.
Tanti auguri di buon anno, ci sentiamo subito dopo, appena inizia. No, la prossima settimana non ci siamo, non faremo Stargazing. Però poi quella dopo ancora ci ritroviamo. Quindi tanti auguri di buon fine anno e buon inizio.
Anche a voi, anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e a te. Buon anno.
Grazie.
In All'alba perderò vi racconterò le gesta dei fuoriclasse della sconfitta, di uomini che hanno perso ma l'hanno fatto in un modo unico. Ad esempio, il pilota Taki Noe, considerato il peggior pilota di Formula 1 di tutti i tempi, l'unico ad aver tamponato la safety car durante un gran premio. E quando i giudici gli chiesero: "Oh, ma che fai?", lui rispose semplicemente: "Scusate, ero distratto".
Andrea Muzzi in All'alba perderò, le gesta dei fuori classe della sconfitta. Sabato 3, domenica 4 gennaio alle 21:30 al Teatro Puccini di Firenze. Info teatropuccini.it.
Se vivi nel comune di Firenze o nei comuni dell'area metropolitana, questo è il regalo giusto per le tue feste. La card del Fiorentino. Solo 10 euro per un anno nei musei civici fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi, con tre visite guidate in omaggio. Una sola carta, un anno di cultura. Acquistabile online o nelle biglietterie di Palazzo Vecchio, Museo Novecento e Cappella Brancacci. Info su musefirenze.it.
Controradio.
Sono le 12:22, continuiamo questa conduzione della domenica mattina, questa naturalmente è Controradio.
Control. I need to be the one that's been in when I'm born.
La leggenda del Flores della Nochebuena narra di Pepita, una bambina povera del Centro America che, volendo portare dei fiori al neonato bambin Gesù, raccolse i rami ancora verdi di una pianta, i quali, al buio della chiesa, trasformarono il loro colore verde delle foglie in rosso intenso. Tutto ciò per introdurre l'euforbia pulcherrima. Buongiorno Stefano Pissi degli Ortisti di Firenze.
Ciao, buongiorno a tutti, buone feste fatte, come si dice al sud.
Buone feste fatte, stiamo parlando della stella di Natale.
Esatto, una delle piante di appartamento più acquistate in questo periodo.
Eh sì, in America la chiamano poinsettia.
Poinsettia, sì, in onore di Joel Robert Poinsett, che era il primo ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, e nel 1825 introdusse questa pianta spontanea che nasce nel Centro America, che è una pianta enorme, è una pianta ovviamente non...
È un albero, sì, io ce l'avevo, arrivo. Ce l'avevo quando, tanto Dai. Tempo fa a Pizzo, c'era, era proprio un albero. Purtroppo è stato tagliato, non so bene perché, ma era veramente, me lo ricordo quando ero bambino.
Ma ce la faceva Pizzo a vivere?
Sì, viveva alla grande, era accanto, era proprio, guarda, so anche dov'era. È stato tagliato da mio zio, che aveva paura che le radici facessero crollare la stalla. pensa un po'. Era bellissimo, veramente. Cioè, è naturale, cioè, senza, non è un, proprio cresceva lì. Non so chi l'avesse piantato, forse mio nonno, però era lì. Sei sorpreso? Ma non conosci il clima?
Sì.
Sei sorpreso tutte le volte che ti parlo delle piante che crescono a Pizzo? Sei rimasto sorpreso quando hai visto il banano fare le banane?
Sì.
Sei rimasto sorpreso quando hai visto il mio gigantesco avocado? È un clima particolare.
Il mare,
è vero. Allora, parliamo della stella di Natale, dai, raccontaci.
Allora, sì, è una pianta innanzitutto molto molto delicata. Questa pianta arriva a noi perché è coltivata da Thalea erbacea, quindi è una pianta che va tenuta in appartamento, però a determinate condizioni, quindi non ama, e ora mi tornano certe cose, quindi non ama il caldo intenso, quindi va tenuta lontana dai radiatori, dai camini, dalle stufe. La temperatura ottimale sarebbero i 18 gradi. E un'altra cosa che riguarda invece la luce, è da considerare che la pianta è brevidiurna, si dice, cioè che mette queste sue foglie rosse, che non sono i fiori ma sono delle foglie che cambiano, delle bratte che cambiano di colore dal verde al rosso, perché proprio perché l'illuminazione è sotto le 8 ore al giorno, quindi è una pianta che si avvantaggia per la fioritura, che si avvantaggia di una quantità di luce minore di 8 ore, insomma, massimo 8 ore. È una pianta che vuole irrigazioni anche se non eccessive, nel senso che il terriccio deve essere un terriccio a reazione acida. È una pianta acidofila, quindi ha bisogno di avere un terriccio a reazione acida, e l'umidità deve essere costante, ma non da far sì che ci sia ristagno, altrimenti poi le radici molto delicate patiscono il ristagno.
A questo punto una domanda: tutti comprano la poinsettia, la stella di Natale, sì, per le vacanze, ma poi come si fa? Non si riesce più a mantenerla in vita? Come si può fare? Che ne facciamo della stella di Natale?
E infatti lo scopo è anche questo, di questo piccolo post, perché proprio in onore di Pepita, che ha fatto questo miracolo, anche noi ortisti fiorentini possiamo dedicarci alla coltivazione, sperimentarci nella coltivazione di questa pianta, facendo così. Innanzitutto la si lascia fiorire finché la pianta si esprime, la si lascia fare. Poi a un certo punto, quando le ore di luce, la stagione va avanti, le ore di luce iniziano ad aumentare, la pianta sfiorisce, inizia a perdere la vecchia vegetazione che aveva messo su, che avevamo comprato grazie al vivaismo, e possiamo pensare di mantenerla in vita e facendogli riemettere nuova vegetazione con delle piccole pratiche, che possono essere delle potature senza aver paura di fargli male. stando attenti anche a quella linfa tipo latte che emette, che è un pochino, può essere urticante, si tagliano la parte di vegetazione vecchia, intestandosi ai nodi dove c'è già vegetazione nuova, e la pianta la si può mettere fuori casa, quando ovviamente da metà aprile in avanti la si può mettere in piena aria, non facendoli prendere il gelo ovviamente, se la notte torna freddo rimetterla dentro, ha una luce un po' più sempre diffusa, mai diretta al pieno sole, però aumentandogli la quantità di luce affinché la pianta possa rimettere nuove foglie belle verdi, che poi da aprile, ritornando verso ottobre-novembre, con il calare della quantità di luce, possono ritornare a essere rosse e quindi ripresentare la pianta dell'anno precedente senza andare a ricomprarla. È un esperimento, insomma, è un gioco.
Allora, io l'ho fatto, l'ho messa nel terreno, non è morta, ha fatto le foglie verdi piccole nuove, è durata un anno. Non mi ha fatto le foglie rosse il Natale successivo e poi è morta. Però senti,
in piena terra?
Sì, in piena terra, anche protetta dal vento di mare a ridosso della casa, e quindi era cresciuta, era diventata più di un metro circa, e poi però inspiegabilmente ci ha lasciati. Però guarda, tutti stupivi, però proprio a Natale ero giù portando il cane a Vibo Marina, proprio quasi sulla spiaggia, in giardino di una casa ridossata proprio dal vento di mare, c'era una pianta spontanea alta circa 2,5 metri, 3 metri.
Devo venire a pizzo, via.
Con le foglie rosse, con la stella, quelle che chiamiamo la stella di Natale. Sicché è possibile. Ci riproverò. Sì. Ci riproverò.
Sì, prova magari per i primi anni, visto che la pianta viene da un vivaio, prova in vaso.
Tenerla in vaso più a lungo, dici?
Sì, tenerla in vaso più a lungo, magari se vedi che inizia a patire la sposti. E sarebbe bello anche ricevere le foto, se ne hai, sul vostro Facebook, chi ha la sua stella, da condividere per avere dei consigli. Noi ci siamo.
Mi faccio mandare le foto di quella pianta che ho scoperto di recente, cioè sono rimasto l'ho scoperta perché aveva le foglie rosse, perché era in questo periodo, altrimenti non l'avrei notata probabilmente. Grazie.
Se lo condividi sul Facebook ci fa piacere.
Grazie Stefano Pissi, buona giornata e buon anno a questo punto. Ci sentiamo, ci sentiamo fra un anno.
Nel 26. Un abbraccio verde a tutti. Viva la natura.
Sempre.
I am still living with your ghost. Lonely and dreaming of the West Coast. I don't wanna be your downtown. I don't wanna be your with my big black boots and an old suitcase. I do believe I'll find myself a new place. I don't wanna be the bad guy. I don't wanna do your sleepwalk dance anymore. I just wanna see some palm trees. I wanna try and shake away this disease. We could live beside the ocean, leave the fire behind, swim out past the breakers,
fatto, fatto, dice Paolo, e mi manda la ricevuta, addirittura la ricevuta del bonifico. Buona domenica a tutti, grazie Paolo, imitate Paolo e fate la tessera del Controradio Club, mi raccomando, importantissimo. Sulla precessione degli equinozi è saltato tutto, c'è stata una disconnessione, abbiamo perso la linea per un attimo mentre parlavamo con la dottoressa Zanazzi. Questo è Controradio, sono le 12.35, domenica mattina, la prima domenica dopo il Natale. 342 8104 111, il nostro numero WhatsApp.
What have you done? Hey, little sister, who's your only one? Hey, little sister, who's your Superman? Little sister, who's the one I want? Hey, little sister, shotgun, oh, it's a nice day to start again. Day for my wedding. Oh yeah, a nice day to start again. Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's your only one? You see, I've been away for so long. Let you go for so long. Hey, little sister shotgun, it's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for white wedding. Ooh yeah, nice day to start again. Pick it up. This world, girl. Nothing safe in my world, and there's nothing sure in this world, nothing pure in this world. I look for something left in this world. Start again. What you want? It's a nice day for. Fast travel, work winning day. Start again, yeah, pick it up. Come on, take me back home.
buongiorno Giulia Spissu da Firenze. Ma sei Firenze? Sei Firenze?
Davvero, davvero, sono rientrata a casa, finalmente.
No, te la sei cavata per il rotto della cuffia. Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza.
Davvero.
9.000 voli sospesi, disagiati. Allerta maltempo negli Stati Uniti, New York coperta di neve, questi sono i titoli, attesi fino a 20 centimetri, centinaia di voli cancellati, insomma hai avuto fortuna, eh?
Sì, no, per fortuna, ma guarda, ti dirò, se continua per un altro po' non mi dispiacerebbe rimanere qua a Firenze,
ti sei trovata,
per un altro po', quindi...
Ti sei trovata bene al ritorno?
Sì, tutto bene, ho fatto la mia settimana bianca in Val di Fassa, a sciare, quindi dai, di lusso.
Di cosa ci parli oggi, Giulia?
Allora, per l'ultima puntata dell'anno, e visto che sono tornata a Firenze, parliamo adesso di un parco, sempre di l'ultimo parco di questo viaggio nella scultura contemporanea, ed è il Giardino dei Tarocchi, che si trova in provincia di Grosseto, vicino Capalbio.
Oh, finalmente vicino, così tutti possono andare a dare un'occhiata e vedere quello che stai descrivendo, può andare a vederlo di persona.
Esatto, l'unica pecca è che è aperto da aprile a ottobre, quindi magari segnatevelo e ci andate con la bella stagione, ecco, quando fa un po' più caldo.
Come si chiama ancora? Ripeti per favore.
È il Giardino dei Tarocchi ed è appunto un parco artistico composto da sculture realizzate dall'artista franco-statunitense Nikki de Saint Phalle.
Sono praticamente solo opere sue o c'è anche qualcos'altro?
Esatto, no, sono opere sue. Se cercate già le foto potete vedere che c'è un'ispirazione molto chiara con questi colori, mosaici.
Sembra quello di cui abbiamo già parlato.
Esatto. bravo, sei passato a pieni voti.
Ecco, allora, di che cosa stiamo parlando? Dai.
Allora, è un parco che l'artista innanzitutto si è ispirata, come hai detto te, Jimmy, al parco di Barcellona, Parguel, ed è in questo caso realizzato e ispirato dagli arcani maggiori dei tarocchi, e appunto per questo si chiama Giardino dei Tarocchi. All'interno non ci sono visite guidate, proprio per volontà dell'artista, perché voleva lasciare libera interpretazione ai visitatori. E proprio l'ha immaginato e progettato come una passeggiata esoterica tra natura e cultura, e quindi vediamo proprio questo connubio che avevamo già visto in precedenza.
Sto guardando le foto, molto molto interessante, molto molto colorato.
È veramente veramente speciale. Sì, ci sono tutte le sculture degli arcani maggiori, ci sono delle sculture mobili molto colorate, c'è appunto l'uso di questo mosaico, tutto prodotto localmente, quindi l'artista, che era di fama mondiale, si è servita proprio di scultori e mosaicisti locali della Maremma, ecco, quindi anche questo è molto bello.
Ricorda tantissimo, sto scorrendo le foto, ricorda tantissimo proprio il lavoro di Gaudì,
sì.
Anche nei dettagli dei muri, come quello, sì, è proprio... cosa dice la critica di questa ispirazione fortissima a Gaudì, Giulia?
Vabbè, ma questo, sai, molti artisti poi si rifanno al passato sempre, c'è sempre questa ispirazione. Diciamo che la volontà di Nikki Saint Phalle è più di diciamo magica, esoterica, rispetto a quella che era di Gaudì, che era più naturalistica, ecco, di più architettonica anche rispetto a quella propriamente artistica di Niki de Saint-Phalle. Una cosa molto, molto interessante è anche il fatto che lei stessa, i lavori sono durati molti anni, e lei stessa ha abitato, cioè ha usato come studio una di queste sculture, case, ecco, che è quella dell'imperatrice.
Ah, quindi non solo stiamo parlando di una scultura abitabile.
Esatto. Infatti, se ci andrete, vedrete come c'è proprio una specie di atelier, cioè si vede proprio una casetta, ecco. Quindi è anche molto interessante questo.
Ma c'era solo la sua o c'erano anche altri appartamenti nel parco?
No, diciamo che c'era la sua, però appunto si è servita di molti ceramisti, mosaicisti locali, quindi era proprio un cantiere molto grosso negli anni '80, ecco.
Ecco, sto guardando curiosamente, ho aperto la foto di un interno, sto guardando l'interno della cucina, cioè c'è una cucina con degli elettrodomestici, c'è il forno, c'è la lavastoviglie, sì. Però tutta immersa
nella natura.
Sì, però anche all'interno è profondamente caratterizzata da sculture. In questo caso le sculture sono degli specchi, dei vetri, eccetera, eccetera.
Sì. Allora, esatto, dunque, tutto molto colorato.
Sì, si può andare, detto, da aprile a
ottobre.
L'ingresso è gratuito?
No, serve un biglietto, ci sono vari sconti ridotti, però è sempre consigliata la prenotazione, perché dato che comunque non è un parco grandissimo, l'accesso è limitato a un numero di persone, ecco, quindi serve fare il biglietto in anticipo.
La dimensione, quanto ci vuole per vederlo? Basta una mezza giornata?
Sì. Allora, dipende un po' uno che visita vuole fare, ci sono anche c'è un percorso, mi sembra che si può scansionare un QR code e vedi proprio questa guida interattiva dove per ogni arcano e ogni scultura c'è una spiegazione proprio anche con le parole dell'artista, quindi anche questo è molto bello. Sul sito c'è scritto un'ora e mezzo per la visita, io avevo passato più tempo, un pomeriggio, ecco, quindi dipende uno se vuole proprio leggere tutto ogni dettaglio e immergersi pienamente nel suo mondo, oppure se vuole solamente camminare e godersi questo.
Tra l'altro è immerso nel verde con vegetazione anche di alberi, quindi non cespugli, alberi, quindi probabilmente è adatta per una pomeriggio sera, addirittura con bambini, perché le sculture sono molto appetibili alla fantasia e alla creatività dei bambini, quindi sicuramente potrebbe essere un pomeriggio diverso. Com'è la frequentazione, che tu sappia? Ci va molta gente?
Allora, io mi ricordo ero stata d'estate un paio d'anni fa con una mia amica e c'era molta gente, però comunque il parco è grande, ci sono vari percorsi, cioè non grande quanto quelli magari che avevamo visto in precedenza, però comunque non si sente tanto questa calca turistica, ecco. E poi è anche vicino al mare, quindi magari uno fa questa gita di un giorno in Maremma, guarda tra arte e spiaggia e natura.
Il giardino dei Tarocchi è bellissimo, sentenzia Gianfranco, sì, dandoti ragione.
Dalle foto è ancora più bello dal vivo.
Concordo, ne arriva addirittura un altro. Il giardino dei Tarocchi è bellissimo, è pieno di specchi colorati. Questa è altra, questo ascoltatore, ascoltatrice, non vedo. Eccolo qua, Patrizia, questa è Patrizia. Grazie Patrizia. Quindi siamo tutti d'accordo. Chi non l'avesse visto, questa è la portata, soprattutto potrebbe essere un'introduzione a questi che sono i parchi d'arte, come li abbiamo definiti. Sì. Bene,
esatto.
Grazie Giulia, allora tanti auguri, buon Natale passato, buon anno sta arrivando. Ma la prossima puntata dove sarai?
Sono sempre qua a Firenze, quindi
Fantastico. Allora,
sempre qua, locale.
Ci sentiamo quindi prossima settimana dal vivo e non in differita. Okay.
Esatto. Grazie Jimmy, ciao a tutti e buon anno.
Grazie, tanti auguri. Ciao ciao ciao.
Ciao ciao.
Start to cry.
Sono le 12.56, ancora qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Questo è Beppe che ci dice: nel tour artistico in Maremma, prima o dopo la visita al bellissimo giardino dei Tarocchi, si può visitare il parco artistico nella natura di Buriano, viaggio di ritorno dell'artista Rodolfo Lacquaniti, anche questo una vera emozione. Grazie anche per questa dritta. Poi il buon anno a tutti i soci di Carmelo, ai controradiosi, controradiose, con la manopola saldata, ai blurbeggianti e soprattutto a chi ancora deve associarsi. Fate la tessera del Controradio Club. Io mi fermo qui, sono le 12.57, naturalmente ci sentiamo, per quelli che si svegliano presto, domani mattina alle 6. Ci sentiremo lunedì, martedì e mercoledì, e poi il 31 ci faremo gli auguri di buon anno. Per ora a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna. Questa è Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.